Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Voglio approfondire il sermone di domenica. Ho messo giù alcuni brani, e se volete guardare o anche ricordare già, ma parliamo velocemente, quindi rispondete. Perché gli anziani sono molto importanti? E qui non ci sono tanti versetti, ci sono tanti altri. E Efesini 4 serve un esempio, anzi questo forse è uno dei migliori. Efesini 4, 12 a 16. Perché gli anziani sono fondamentali nella vita di ogni credente?
Perché da loro dipende che direzione va la Chiesa e quindi anche la mia vita spirituale.
Sì, sì. Loro determinano la direzione della Chiesa e il comandamento che hanno da Dio, pascette, il gregge, che vuol dire che il nostro cibo spirituale è determinato principalmente dagli anziani, ok? Cosa dice Efesini 4 di loro? Qual è il loro ruolo? Cristo ha stabilito pastori e dottori per cosa? Ricordate? Cosa dice? Per quale motivo? Servi 12.
Perfezionamento dei santi.
Non so, qualcuno si ricorda cosa vuol dire perfezionamento? Era un paio di anni fa. Qualcuno si ricorda cosa vuol dire con la parola perfezionamento? È la parola per una nave con niente, manca tutta l'attrezzatura e tu dai tutto quello che serve per poter viaggiare. Quindi dai le corde, i veli, tutta l'attrezzatura di navigazione, cibi, tutto quello che serve per poter viaggiare. E i pastori hanno quel ruolo, preparare i credenti per il ministero, di edificare gli uni gli altri, di evangelizzare, eccetera. Quindi gli anziani hanno il ruolo di equipaggiare i credenti. Dio non dà nessun altro modo che sia fatto. Questo è il mezzo che Lui dà. In Tito 1 parla di un altro ruolo molto importante, che purtroppo oggi come oggi manca spesso. Il qual è? Ricordate? Cos'altro? Pascano, equipaggiano, però in Tito 1 parla di un altro ruolo molto importante, che sarebbe 9 e 10.
Proteggere i credenti.
Sì, sì, proteggere.
Di non lasciare l'insegnamento errato.
Sì, falso, errato. E ce ne sono così tanti, Ho dato brevemente un'occhiata con lei oggi, era un catalogo di libri evangelici. E ormai c'è sempre una fetta di eresia, blasfemo. Poi ci sono tanti che sono dottrine sbagliatissime. Cioè ci sono proprio blasfemo, purtroppo. E poi ci sono quelle che sono sbagliate, ci sono quelle che sono un po'... non c'è niente di sbagliatissimo, ma neanche tanto di buono. E poi ci sono alcuni buoni. Ed è pietoso. E quindi devi valutare quello che leggi. E questo è uno dei lavori principali, quello di pascere, provvedere giusto, equipaggiare e poi proteggere. E poi ammonire, incoraggiare, consolare. Quindi il loro ruolo è fondamentale. Io direi di andare a casa a parlare dell'importanza degli anziani. Perché questo? Se non teniamo in mente questo, cosa non facciamo? Se non teniamo in mente cosa non facciamo?
Dimentichiamo.
Ok, dimentichiamo.
Facciamo per testa nostra. Non vediamo.
Ok, facciamo per testa nostra.
Non riteniamo importante.
Giusto, non preghiamo. Non preghiamo. Non preghiamo. Visto che la mia vita cristiana dipende moltissimo il mio cammino sugli uomini che Dio mi ha dato da guidarmi, che sono uomini imperfetti, sono uomini deboli, sono uomini che hanno bisogno di Dio per poter fare la loro opera. E la mia vita e quella della mia famiglia dipende moltissimo da loro. Non è estremamente importante che prego assiduamente per loro? Che effettivamente è un modo di pregare? Scusami, se tu devi avere una chirurgia molto delicata e pericolosa, non è giusto di pregare per il dottore che farà l'intervento? Oh Signore, ti prego, guida le sue mani, guida i suoi occhi, dà intelligenza che saprà come fare, non è giusto? E quanto di più è giusto pregare seriamente per gli uomini che Dio mette in una posizione di guidarci? Quindi se non ci penso, io non prego. Ma se non prego, onestamente, Dio non risponde. Giacomo 3, voi non avete? Perché non chiedete. E se io non sto chiedendo, Signore, guida gli uomini, dà loro saggezza, guida loro, dà loro la forza, dà loro il cuore, ti prego. Ma non che prego una volta all'anno. Cos'è che prego ogni settimana? Più volte? Quindi è importante tenere in mente e avere sul cuore, Signore, come quando c'è un intervento, di solito i credenti che conosco io pregano per il dottore, no? Ti prego di guidarlo oggi, ti prego di guidarlo, perché so che come andrà la mia salute e quello di mio figlio e mia moglie, dipende da come lui fa il suo lavoro. Signore, guidalo. Poi, come bisogna vedere gli insani? Guardate quel primo. Primo Tessalonicesi 5:12. Abbiamo studiato questo 15-20 anni fa. Cosa dice? 12:13. Va bene, Adriano.
Ora, fratelli, vi preghiamo di riconoscere coloro che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra voi.
Ok. In poche parole vostre, cosa dice? Gli anziani sono preposti, abbiamo visto in 1 Timoteo 3:17, usava la stessa parola, preposti. E cosa dice? Come dobbiamo vederli?
Somma stima.
Somma stima e poi nell'amore. In somma stima. È una parola grande. In somma stima nell'amore. È importantissimo. Noi non usiamo spesso la parola, la conosciamo, ma non usiamo la parola stimare. Allora, i nostri figli stimano, ma hanno una grande stima di certe persone e certe cose. Chi è che stimi? Tu hai grande stima. Lui non usa il termine e quindi dice, di chi ho stima? Ne ha. Tutti abbiamo stima. E dobbiamo parlare, cosa vuol dire di avere in somma stima? È un bellissimo discorso di fare in casa e di valutare cosa vuol dire, e noi viviamo così nell'amore per la loro opera. Interessante, non per la loro persona, non per la loro persona, ma per la loro opera. E sarebbe bellissimo come famiglia, noi abbiamo somma stima per gli anziani per la loro opera nell'amore. Poi, guardate, Ebrei 13, 13, 7, e poi 17. Cosa dice questi due versetti? Diego, ci sei? Leggi 7 e poi 17.
Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede.
Grande. E poi 17.
Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio.
Ok. Quindi, riassumendo questi due versetti, sta parlando degli anziani della Chiesa, qui vengono chiamati conduttori, cosa dice di loro? Cosa dobbiamo fare noi come Chiesa?
Ubbidire.
Ok, quello dice 7, in 7 cosa dice?
Imitare la loro fede.
Imitare la loro fede. Noi tendiamo ad imitare quello e coloro che stimiamo. Tendiamo noi a imitare coloro che stimiamo. Quindi imitare la loro fede e poi, hai detto tu Alessandra?
Ubbidire.
Ubbidire va contro la nostra natura umana. Però è quello che Dio ci comanda. È una cosa interessante. Se i figli vedono i genitori che ubbidiscono, diventa più facile per loro di ubbidire, no? Che loro vedono un'obbedienza e dico, ok, ubbidite e sottomettete, e poi spiego il perché. E primo Pietro 5, conoscete il gregge di Dio, no? Ma essendo i modelli del gregge, alla fine di 3, tu puoi. Essendo modelli del gregge, quindi imitare loro, e poi 5, cosa dice 5? Sì, e ai giovani, perché di solito è più difficile come giovani è più difficile, perché quando uno ormai è cresciuto e non vuole essere più sottomesso in casa, ha una vita sua, e quindi c'è un aspetto di questo precetto di generazioni anche, però sta parlando anche che si applica in chiesa, quindi agli anziani dice di pascere il gregge e poi di essere i modelli, che torna a quello che abbiamo letto in Ebrei 13:7, di imitare la loro fede. Quindi sono lì per essere una protezione ma anche un modello. Allora, non ne discutiamo, ma discutete. Perché la Bibbia mette così tanta enfasi su provvedere economicamente? E qui ci sono alcuni brani che ne parlano, l'Antico Testamento ne è pieno, e magari la risposta sta anche di quello che sta sotto. Quali sono, e parliamo di questo, i vantaggi, se c'è uno o due o tre, dipende dalla grandezza della Chiesa, anziani sostenuti per l'opera di Dio, quali sono i vantaggi per la Chiesa? Perché non è un vantaggio per gli anziani, è uno svantaggio. Perché è uno svantaggio all'anziano essere sostenuto? In vari modi è un svantaggio.
Come posso dire, sai, un dipendente prende la sua paga e
poi va a casa.
Esatto. Mentre qui soldi lì arrivano dai credenti, ha un po' il peso.
Sì, posso dirlo così, che non c'è orario. Non c'è orario. E se hai un lavoro, si spera che puoi lasciare il tuo lavoro in certi orari, ma quando tu sei un anziano tu non hai un giorno libero, non hai un orario, non hai le feste, ok? Cioè adesso sono sotto le feste, vari siete a casa, non c'è quello, non ci sono. Ah, è festivo 8 dicembre o 15 agosto o 3 settembre. No, non c'è quello. Ma non è che si lamenta. Però quando hai un lavoro è molto più facile. Perché se un anziano ha un lavoro fuori, ha le sue feste, ha i giorni personali. Quando la Chiesa lo libera da quello, in un certo senso, perde tutto quello. Ok? Ma lo fa di cuore. Lo fa di cuore. Perché è un vantaggio per la Chiesa avere uno o più anziani?
L'ufficio può dedicarsi al benzinamento.
Certo. Se io guardo le chiese in Italia, la stragrande maggioranza non hanno anziani a tempo pieno e purtroppo l'insegnamento è povero. Uno dei motivi che i miei sermoni sono così diffusi in Italia, io non sono un granché di predicatori, ma ho tempo di fare i sermoni. Ho tempo di fare i sermoni. Posso immaginare che se ci fossero tanti altri anziani con il tempo, che i miei sermoni non sarebbero così apprezzati. Ma ho tempo. Quindi ho tempo di studiare il brano, ho tempo di pensarci bene, ho tempo di leggere altre cose in altri passi per avere un contesto migliore. Ho tempo. E tanti non hanno questo tempo. E la Chiesa ne trae un grande vantaggio. E nel caso nostro capita anche altre chiese. Ma è dovuto molto al fatto che ho tempo di cercare di fare tante altre cose e non c'è abbastanza tempo. Quindi tenete quello in mente, perché è importante. E sto dicendo, noi siamo in quella condizione, ma io prego che saremo molto molto dopo la mia morte. È importante. E tante chiese non vedono l'importanza. Non vedono l'importanza. È una cosa a cui mirare, perché cambia la vita di chiesa. Assolutamente. Allora, domanda. Ho detto domenica, ma perché gli anziani tendono ad essere accusati falsamente più degli altri in chiesa? E direi che questo è in ogni chiesa che ho mai visto. Perché?
Il compito di ammonire, il coraggio, il
sì. Mm-hmm. Sì. La Chiesa di cui ho letto oggi, dove loro non hanno dottrina, loro insegnano l'amore incondizionale di Dio, loro è una Chiesa inclusiva, tutti sono benvenuti lì, qualunque sia la loro condizione di vita, intendiamoci, lì non si parla di peccato. Potrei immaginare che quel pastore non riceve accuse da nessuno, cioè non tutto è accettato, però quando non accetti tutto, se uno non vuole accettare il suo peccato, ma perché mi ha detto così, no? Allora arrivano accuse, nel senso, ma esagero, o avrebbe dovuto fare così, o non è così, e si trova cose da dire, invece di concentrare sul contenuto. Quindi, ho scritto da fare a casa, ma da fare a casa, in mezzo, i nostri figli, uso loro come esempi. È successo, non so, con Manuel o Grazia o Alice o Simone o da più anni fa con Leo, Davide, è mai successo che si parli di una cosa di sbagliato? Senti, perché ha fatto, ma ha fatto lui, ha fatto lei per primo? Avete mai sentito un commento di quel tipo? Qualcuno ha mai sentito quello? Allora, valutiamo. È buono parlare in casa di queste cose. Come si può non ricevere un'accusa senza le conferme? Come si può non ricevere un'accusa senza le conferme? Ne ho parlato un po' domenica, ma sarebbe importante per noi rivalutare. Come si può non voler ricevere accuse? Allora, di cosa parliamo e perché ne parliamo, con quali scopo? Allora, una cosa che ho detto negli anni, se tu, chiunque che tu sia, sai qualcosa di un figlio che non va bene ed è probabile che i genitori non ne sanno, è importante dirgli a loro perché. Perché?
Sono responsabile loro davanti a Dio.
Perché davanti a Dio sono responsabile di crescere il figlio. E se non sanno qualcosa che cambierebbe come potrebbero crescere quel figlio, come potrebbero intervenire, guidare, loro mancheranno nella guida che danno a quel figlio. Quindi, se io sento qualcosa di Alice, non devo andare a dire a Adriano e a Petra, che non sono responsabili, ma devo dire a Diego e a Alessandra. No, perché loro non sanno, succede una cosa mentre non sono loro, o a Grazia o di Manuel, ma Manuel vogliamo noi sentire. Quindi, similmente, stesso principio vale in chiesa. Così dice 13:7 di Ebrei. Ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, come chi deve rendere conto per le vostre anime. Pascere il gregge. Quindi, è importante anche per gli anziani, come per i genitori, sapere cose che, wow, questo non sapevo. Ok, questo cambia come devo affrontare, come devo insegnare, come devo parlare con quella persona. La stessa cosa. Invece andare a dire ad un altro, senti, tu sai questo, ma non hanno quella responsabilità. Non edifica, non edifica. E pensate a questo anche per come si fa in casa, al prossimo. Come bisogna convincere pubblicamente? Ricordate lo scopo che abbiamo letto in 1 Timoteo 5, 19, 20? Qual era lo scopo? Quelli che peccano, riprenderli pubblicamente affinché, davanti agli altri, affinché gli altri abbiano timore. Ok? Un figlio. Ma sai cosa ha fatto lui? Sai cosa ha fatto lei? Sta riprendendo, ma non in modo che pensa a se stesso. In modo di tirare su il peccato e in modo che tutti cerchiamo di guardare ognuno a se stesso. Anche in casa. Quindi se sento di qualcosa dico, sai, io a volte faccio quello. Io faccio quello, non in quel modo, ma faccio quello. Quindi vieni su un peccato di qualcun altro, ed è buono per me dire, Signore, quello è brutto, ma io faccio quello in modo diverso, non così palese, ma io faccio quello. Io voglio avere il timore. Voglio vedere i miei peccati. Non voglio, ma guarda quello che ha fatto, non ha timore di Dio. Purtroppo, troppo spesso non ho anch'io timore di Dio. Quindi il modo di raccontare i peccati non è di sentirci superiore, è di capire la gravità del peccato, e questo ci fa avere il timore. Quindi tenete quello in mente. E poi l'ultimo, cosa vuol dire per come parliamo tutti dei peccati di altri? Serve un buon discorso in casa di fare. Il modo di parlare dei peccati degli altri, che ci dà un santo timore di stare in guardia e stare attenti. Quindi, questo, se posso lasciare questo come una specie di compito da guardare a casa, credo che sarà proficuo e porterà dei benefici.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.